Buongiorno a tutti, oggi lunedì 6 novembre siamo riuniti per la settima commissione welfare avente ad oggetto scuola e infanzia, superamento liste di attesa 0-6 anni. Procedo con l'appello. Ahimè, Alfonso, Ariotti, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, presente, Bonicioli, Bruccoleri, Bruzzone Filippo, presente, Bruzzone Rita, Cavalleri, presente, Ceraudo, presente, Costa, presente, Crucioli, presente, D'Angelo, presente, De Benedittis, presente, Dell'Ostrologo, Falcone, presente, Falteri, Gaggero, presente, Gandolfo, presente, Ghio, Gozzi, presente, buongiorno, Grosso, Cabur, Lazzari, Lodi, presente, Manara, presente, Notar Nicola, Pandolfo, presente, Pasi, Patrone, Pellerano, Pilloni, presente, Russo, Vacalebre, Veroli, Villa, presente, Viscogliosi, presente, Assessore Brusoni, presente. Allora, per questa commissione sono stati, oltre ai commissari, invitati i presidenti di municipio e le sigle sindacali. La commissione è stata richiesta dalla commissaria, mia vicepresidente. Approfitto che probabilmente avrò bisogno di una sostituzione per, se mi chiamano al telefono. Grazie. Alla quale darei subito la parola per illustrare la richiesta e in attesa da parte della segreteria di prendere i nomi dei presenti, che già abbiamo. Ok. Allora, alla mia sinistra è presente la dottoressa Notari Paola della CGL. Dopo l'assessore Brusone, il direttore delle scuole, dottor Tinella, e direzione scuola, la dottoressa Sciutto. Prego, commissario Lodi.
Grazie Presidente. Sì, questa commissione era stata chiesta un po' di tempo fa sul tema delle liste di attesa sul sistema 06 dei servizi offerti dal Comune, quindi nidi d'infanzia e scuola d'infanzia. L'abbiamo un po', diciamo, toccata questa questione quando abbiamo parlato del PNRR, perché già in quella sede era importante capire il mantenimento dell'offerta, il mantenimento quindi nonostante gli spostamenti dell'offerta formativa e quindi il mantenimento delle capienze cosiddette tecnicamente e il mantenimento delle forze lavoro. Quello che oggi vorrei da questa commissione è scendere un po' più nel dettaglio, perché da più segnalazioni ricevute chiedo due cose. Uno, quali sono appunto le liste d'attesa, perché ho avuto modo attraverso mamme e papà che mi hanno chiamato di sentire di persone che stanno attendendo di essere chiamati, ma rispetto alla capienza originaria della scuola, perché poi soprattutto in alcune situazioni in cui ci si conosce tutti si sa che magari una classe era partita con, che ne so, 15 bambini, poi in realtà ce ne sono 10, e allora evidentemente ci sono apparentemente dei posti liberi che non vengono coperti. Quindi andare un pochino più tecnicamente a capire intanto l'offerta formativa complessiva di quest'anno rispetto ai posti dell'anno scorso, se ci sono state delle variazioni, poi capire un po' in maniera precisa sia per i nidi che per le materne, per le scuole d'infanzia, come siamo, e poi anche perché c'è questo aspetto che aveva visto la riapertura delle riscrizioni a luglio, era già mi pare 2 o 3 anni che succedeva, quindi le famiglie si attendevano questo scaglione di possibilità di una volta che si riapriva la possibilità. In realtà ad oggi questo non è accaduto e quindi anche qui ho ricevuto segnalazioni sul fatto che persone che attendevano questa cosa a luglio ovviamente hanno iniziato l'anno scolastico a settembre e non si sa nulla, e quindi anche qui è un tema importante perché tra l'altro ci sono delle liste d'attesa, bisognerebbe organizzare l'offerta formativa per superarle e soprattutto poi anche lasciare le persone libere di fare domanda, anche perché lo credo da più da assistente sociale, da tecnico che non da politico, che per costruire servizi, ahimè, bisogna confrontarsi con la domanda, non è viceversa, quindi se come noi pensiamo c'è una grande richiesta, nonostante il fatto che Genova ovviamente sia in una situazione di calo demografico, quello che per esempio si è sempre detto in queste commissioni è che comunque dai nati nel 2023 e nel 2022 già si potrebbe tarare, capire come si muove la necessità e il fabbisogno, e da qui costruire insieme alle organizzazioni sindacali un'offerta che sia più attinente a quella che potrebbe essere una richiesta. Chiaro è che se ci fossero, magari poi ce ne sono pochissime, ma se ci sono persone che aspettavano questa riapertura a luglio e nessuno gli ha più detto niente, sarebbe bene poi capire se c'è la possibilità di, cioè se c'è da parte del Comune la volontà di riaprire questa possibilità e soprattutto perché spazi. Non sono molto d'accordo quando si dice si aprono quando ci sono posti, in realtà le domande possono servire, qualora poi si risponda che non c'è posto in quella fase, per riorganizzare l'offerta eventualmente proprio per implementare e aumentare classi e forze lavoro, perché se non sappiamo qual è l'offerta o non facciamo in modo raccoglierlo, poi è difficile pensare di organizzare dei servizi. Chiudo dicendo che tutto questo ovviamente va nell'ottica di costruire un sistema che ad oggi è uno dei sistemi che permette da una parte un lavoro a molte lavoratrici e lavoratori e anche la possibilità di conciliare lavoro e accudimento dei propri figli per i genitori. Grazie.
Grazie a lei, come commissario Lodi. Allora, adesso diamo la parola all'assessore Brusoni. Prego, assessore.
Buongiorno, buon lunedì a tutti. Parto dalle parole della consigliera Lodi per ribadire quanto l'amministrazione sia assolutamente consapevole che il servizio rivolto alle scuole d'infanzia, quindi a tutti i bambini che comprendono la fascia d'età tra 0 e 6 anni, sia assolutamente importante, sia per le famiglie che effettivamente permettono alle mamme e ai papà di poter lavorare, sia per i lavoratori che sono lavoratori che appartengono al comune di Genova, e poi ci sono anche lavoratori che magari lavorano per noi in maniera indiretta ma sempre lavoratori sono, sia per i bambini stessi, perché il comune di Genova offre proprio anche attraverso le maestre che ci lavorano un servizio anche di educazione che, per carità, non vogliono sostituire la famiglia, però è altrettanto importante, e quindi si tratta della prima formazione che questi bambini ricevono. E un plauso a tutte le maestre che spesso mi raccontano e vengono a raccontare i progetti che svolgono con grande entusiasmo. Dal punto di vista politico posso dire che l'amministrazione amministrazione cerca sempre e si impegna per realizzare l'equilibrio. Equilibrio che posso riassumere brevemente e poi dopo passeremo più all'aspetto diciamo tecnico, dando la parola alla direzione scuola, che ringrazio, che sono accanto a me. Riassumo in tre punti diciamo focali. Uno, PNRR, ci siamo impegnati, lo sapete benissimo, a creare in Genova delle nuove scuole per il futuro. Sappiamo anche quanto questo PNRR ci impegni, subendo anche indubbiamente alcune volte diciamo delle critiche fuori discussione, l'abbiamo vissuto anche in quest'aula più volte, non voglio entrare diciamo nel merito, secondo me sono critiche ingiustificate, però si chiama democrazia, quindi è anche giusto ascoltare le varie posizioni. Questo farà in modo tale che avremo la possibilità di aprire 4 nuovi asili, un messaggio importante, perché naturalmente questi 4 nuovi asili permetterà la capienza di nuovi bambini, ma anche permetterà poi anche l'assunzione di nuovo personale. I bambini potranno così vivere in situazione, e anche il personale, in una situazione di maggior sicurezza, ma anche in spazi totalmente nuovi e quindi decisamente anche più belli. Secondo punto, un accordo sindacale dove l'amministrazione ha proprio anticipato l'assunzione di nuove persone e ha sempre fatto un percorso, diciamo anche partecipato, dove alcune volte gli incontri sono solo diciamo di natura tecnica, anche altri di natura politica, però un percorso partecipato, direi se non proprio settimanale, ci siamo vicini proprio e questo accordo sindacale è arrivato a stabilire un equilibrio organico che si raggiungerà nei prossimi 3 anni, e quindi questo penso che sia anche significativo per far comprendere quanto l'amministrazione intenda garantire sempre un miglior servizio. Terzo, mi preme anche dire, un'interlocuzione continua tra lo Stato e il Comune di Genova. L'interlocuzione è assolutamente importante, perché ricordiamo che i servizi rivolti ai bambini sono comunali, sono statali, sono paritari, sono privati, quindi metto l'accento sull'interlocuzione che c'è sempre tra il Comune e lo Stato, ma in realtà c'è anche un'interlocuzione tra col comune, con gli altri servizi che hanno formule diverse, anche perché i genitori sono liberi di gestire di scegliere anche altre scuole, l'importante è che siano perlomeno, cioè che siano riconosciute e che diano un buon servizio. Questa interlocuzione sarà anche sviluppata anche proprio dal punto di vista informatico. Mi preme ricordare, perché è un argomento anche importante, quando parliamo diciamo anche l'argomento diciamo dei bimbi disabili, quindi anche un po' del sociale, che stiamo portando avanti il programma informatico tanto richiesto in quest'aula, rivolto diciamo ai bimbi disabili, quindi questo è un'altra situazione che stiamo portando avanti, tutto questo ci porterà sempre di più ad avere un allineamento tra l'offerta effettiva, l'offerta pratica e l'offerta anche poi richiesta. Questo è il cappello che volevo ribadire. Abbiamo numeri comunque importanti come Comune di Genova, perché abbiamo 35 nidi d'infanzia, di cui 30 lista 3 nidi e 2 micronidi. Poi abbiamo 48 scuole dell'infanzia, quindi direi che questo numero è particolarmente significativo. Questo era quanto volevo ribadire io. Adesso, col permesso del Presidente, lascerei la parola alla direzione scuola, al dottor Tinella o alla dottoressa Asciuto.
Grazie Assessore, prego dottor Tinella.
Buongiorno a tutti, riprendo un po' quello che è stato detto dall'assessore Brusoni, proprio perché soprattutto sul tema del PNRR effettivamente c'è stata una commissione consigliare poco tempo fa, dove sono stati forniti quelli che sono i dati relativamente all'impegno dell'amministrazione comunale per quanto riguarda i lavori di messa in sicurezza dei nostri nidi e della nostra infanzia. Ribadisco che per quanto riguarda l'impatto del PNRR sulle nostre strutture, noi abbiamo 3 scuole infanzia, quartiere Camoscio, Primavera e Villa Stalder, che sono state trasferite e hanno iniziato il nuovo anno in sedi provvisorie, Arcobaleno e Guido Rossa. In sedi provvisorie, e 2, Arcobaleno e Guido Rossa, si trasferiranno entro l'anno a seguito di conclusione dei lavori di adeguamento delle sedi alternative, rispettivamente presso Lici Borzoli e Villa Spinola Dufour. E poi abbiamo 4 nidi, Rondine, Centofiori, Castello Raggio e Villa Stalder, che sono stati trasferiti e hanno iniziato il nuovo anno nelle sedi provvisorie. Per il restante, Fata Morgana, si deciderà entro l'anno nella valutazione della nuova sede. Così come era stato ribadito dal vice sindaco Picciocchi in quella sede di commissione, non ci sono stati contraccolpi per quanto riguarda soprattutto la continuità educativa, che è stata mantenuta sia nelle sedi dove c'è stato il trasferimento, sia nelle sedi che sono ancora in attesa di trasferimento. Ricordo quelle che sono le cifre stanziate per il PNRR sulle nostre strutture, circa 44 milioni di euro. E per quanto riguarda esclusivamente le strutture di adeguamento delle sedi alternative, c'è stato un ulteriore investimento da parte del Comune di circa 400.000 euro. Quindi, escludendo poi tutto quello che è stato il tema relativamente alle strutture statali. Effettivamente da parte nostra allora risulta che in passato ci sia stata una riapertura delle liste d'attesa, così come abbiamo ribadito anche in sede di commissione PRR, c'è la volontà di aprire ulteriormente liste, diciamo, per le liste d'attesa in alcune realtà dove abbiamo fatto degli approfondimenti per quanto riguarda la tenuta, la capacità comunque di aprire su nuovi iscritti e garantire naturalmente la presenza dei nostri insegnanti. A breve quindi saremo in grado, e direi entro la metà di novembre, a indicare quelle che sono le strutture che possono essere ancora oggetto di nuove aperture per chi in questo momento è in lista di attesa. Devo dire che naturalmente queste procedure, che di solito sono abbastanza regolari, chiaramente il PNRR, prima il Covid negli anni passati e poi il PNRR in quest'anno, evidentemente hanno creato delle situazioni di nel caso PNRR di rallentamento, comunque di maggiore cautela rispetto a un'apertura come gli anni scorsi, con un approfondimento naturalmente che doveva essere fatto per andare esattamente a identificare, a valutare quali erano i numeri che erano possibili inserire, il numero dei bambini che era possibile inserire nelle sedi alternative, dopo naturalmente tutti gli approfondimenti sia con le direzioni tecniche e sia anche soprattutto con la direzione della sicurezza aziendale, proprio per garantire effettivamente un, un inserimento sicuro e obiettivamente in grado di soddisfare quella che è la, diciamo, l'esigenza educativa. I numeri sono numeri nel, diciamo, che noi abbiamo sia per quanto riguarda i nidi e sia per quanto riguarda l'infanzia, sostanzialmente di tenuta in questi anni. Abbiamo un incremento del numero degli iscritti per quanto riguarda i nidi, una tenuta per quanto riguarda le infanzie, e ricordo, un po' mi riallaccio al discorso che ha fatto l'assessore Brusoni per quanto riguarda la necessità di una maggiore integrazione con lo Stato sulle scuole infanzia, perché c'è la volontà che mi è stata espressa anche più volte dal direttore Clavarino dell'ufficio scolastico provinciale di effettivamente arrivare a un'integrazione sull'offerta nelle scuole di infanzia, in modo tale comunque anche per noi di recuperare risorse e anche spazi, in modo tale da poi orientare quella che è la nostra offerta educativa e orientarla su quelle che effettivamente sono le esigenze del territorio. Ma evidentemente c'è un lavoro che deve essere comunque portato avanti anche naturalmente con l'offerta complessiva, come ricordava l'assessore, sia con i privati convenzionati sia con le altre strutture private, in modo tale da dare al cittadino genovese effettivamente sia una possibilità di scelta e sia anche una effettiva possibilità di inserimento dei bambini all'interno delle strutture nidi e asili. Naturalmente voglio ricordare che in questo momento le liste di attesa che noi abbiamo comprendono anche chi ha già trovato altre sistemazioni nel frattempo, quindi dovremo, lo dico soprattutto per i miei uffici, poi dovremo trovare anche delle formule che ci consentano comunque di depurare effettivamente il dato e renderlo diciamo trasparente per quanto riguarda chi effettivamente poi rimane, diciamo, insoddisfatto rispetto all'offerta e chi invece in ogni caso, al di là di produrre domande anche sulle nostre strutture, è riuscito poi anche a inserirsi in altri ambiti. Questo è un po' il quadro, siamo disponibili sulle vostre domande e richieste. Grazie.
Grazie, dottor Tinella. Chiedo, non ha, dottoressa Ciuto vuole fare qualche integrazione o no. Allora do la parola all'Aula. Prego, commissario.
Sì, no, mozione d'ordine nel senso che vorrei capire un pochino più nel dettaglio asilo, scuola materna, perché se siamo qui per le liste di attesa, nidi e scuole, volevo avere un pochino più di numeri lì, perché prendo atto che ci sono le liste di attesa, ma chiedevo se poteva scendere proprio nei dettagli, perché queste cose che avete detto, diciamo, le sapevo già, ecco, quindi oggi è una commissione di approfondimento, quindi municipio, zone, poi io attendo sempre la risposta di accesso agli atti, quello va bene, però ecco, avere un po' più chiara la situazione, grazie.
Grazie commissario. Allora, prima di dare la parola alla dottoressa Asciutto, do contezza di presenza dell'assessore Villani del municipio IV. Prego, dottoressa.
Mi è sembrata molto, utile l'osservazione che ha fatto rispetto alla scelta di aprire o solo per posti liberi oppure, come dice lei, non per posti liberi, ma proprio per avere contezza della domanda. Vero e giusto? Questo, su questo mi permetto di osservare, di fare questa osservazione. È anche vero che, trovarsi poi con molte persone davanti in posizioni che non consentono di prevedere l'accesso è un po', avvilente, difficile da accettare per le famiglie, quindi la scelta di limitare a posti liberi, soprattutto per quest'anno che io farei, è già in ritardo giustamente, soprattutto per i nidi, per dare risposta alle domande, è banale dirlo, ma dei nuovi nati dopo il periodo di iscrizione, che comunque ricordo abbiamo traslato tra aprile e maggio, perché sui nidi avevamo contezza del fatto che avremmo dovuto trovare sedi alternative, quindi eravamo stati spiazzati già sull'infanzia, ma sui nidi abbiamo cercato di dare in corso d'opera trasparenza delle sedi che stavamo non scegliendo ma quantomeno valutando. Quindi questa è una scelta che si può assolutamente ancora fare. Vero è che appunto in questo modo si alimenta, come dire, la graduatoria, ecco, diciamo così. L'analisi ovviamente su alcune zone, sappiamo quelle sono le zone più in difficoltà, molte troveranno sollievo dalle nuove strutture e quindi, come dire, speriamo che questo vada, l'obiettivo vada a segno, ecco, da questo punto di vista. Però io l'apertura la farei, ecco, mi è sembrato molto, molto, come dire, puntuale, intelligente il ragionamento anche di fare la scelta di, ripeto, c'è l'inconveniente di alimentare purtroppo, ecco, lo scontento, perché uno dice mi apri, ho la possibilità di scegliere, ma poi non vedo la prospettiva di entrare, ecco, solo questo.
Grazie, dottoressa Asciutto. Vedo prenotato la dottoressa Notari Paola. Prego, dottoressa.
Buongiorno a tutti. Allora, volevo iniziare dalle dichiarazioni dell'assessore Brusoni. Sono molto contenta e soddisfatta che abbia riconosciuto il lavoro del personale scolastico comunale. E molto contenta e molto soddisfatta che nel parlare dell'apertura dei nuovi 4 asili abbia parlato dell'assunzione di nuovo personale, per cui io lo intendo come impegno da parte dell'amministrazione rispetto a quanto anche richiesto dalle organizzazioni sindacali, che le nuove aperture fossero a completa gestione pubblica, quindi con personale pubblico. E per quanto riguarda il cenno sull'accordo sindacale, sì, è vero, noi abbiamo fatto un accordo politico in cui ci si è impegnati reciprocamente a fare determinate azioni. In parte l'amministrazione ha rispettato e sta rispettando questo accordo, se non per un piccolo particolare. Quando parliamo di turnover, il turnover va inteso nella sua interezza e quindi anche nel caso, perché noi abbiamo fatto un lavoro di definizione dell'organico minimo per sostenere il servizio. E quindi abbiamo determinato il numero minimo necessario al funzionamento per le 3 figure professionali. Se in corso d'anno un dipendente per motivi di salute viene dichiarato inidoneo permanente al profilo, per quanto ci riguarda, quella persona deve essere sostituita e fa parte dell'annovero del turnover. Questo al momento non viene effettuato, pertanto i buchi continuano ad aumentare. Per quanto riguarda invece le liste d'attesa, sta succedendo una cosa un po' inedita, no? E fino a qualche anno fa, direi ante-Covid, l'offerta formativa da parte dell'amministrazione era ben determinata, anche in base alle autorizzazioni al funzionamento, perché non è che i cittadini chiedono che in quella struttura ci sono 100, vogliamo che entrino 100 bambini, ma se quella struttura ha l'autorizzazione al funzionamento per 50, necessariamente 50 rimangono fuori. Quindi l'offerta formativa del Comune di Genova era ben definita e in base a questa erano accolte le domande di iscrizione e alla fine del periodo c'erano delle scuole che risultavano con lista d'attesa e delle scuole che risultavano invece con una copertura parziale dei posti messi a disposizione. Nel caso in cui una struttura rimane con la copertura parziale, basta lasciare aperte le iscrizioni, non c'è bisogno che tutte le volte aprire una finestra per le iscrizioni, perché se io ho a disposizione un posto, questo posto è vacante, arriva un qualunque cittadino anche con 0 punti, deve avere la possibilità di occupare quel posto. Questo invece il sistema che si è messo in atto ha fatto sì, c'è una confusione assolutamente da parte della cittadinanza che non comprende quanti posti siano a disposizione, e B, in questo momento noi parliamo di liste d'attesa, ma non ho ancora sentito nessuno dire quanti bambini sono rimasti in lista d'attesa. Allora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di 2 bambini, 3 bambini, 100 bambini, 1000 bambini, ma quanti sono sti bambini? Considerando che, come giustamente ha detto il dottor Tinella, ci sarà una percentuale da detrarre per quelli che nel frattempo hanno trovato altra sistemazione, però in grosso modo dovremmo avere un numero a cui fare riferimento. Per il momento direi che aspetto delle risposte e poi mi riservo di intervenire più tardi. Grazie.
Grazie a lei, dottoressa Notari. Passo adesso la parola all'Aula. Commissario Lodi, prego.
Allora, partendo dal presupposto che le cose dette ad oggi le sapevamo già, nel senso che oggi deve essere una cosa di approfondimento, allora provo a fare qualche domanda, perché a me arrivano segnalazioni di 50 bambini in lista d'attesa. Allora, adesso facciamo delle domande, perché a questo punto vorrei capire. Allora, per esempio, alla Monticelli, le Monticelli 2 sezioni previste, perché il problema è questo, o voi, diciamo con chiarezza, dite quali sono mediamente le attese, perché è una somma dei bambini, poi è vero che c'è la sovrapposizione, un bambino può essere in lista d'attesa di là, va bene, però non stiamo parlando di 1 o 2 bambini, cioè io ho persone che ovviamente quando uno prova andare a fare l'iscrizione al proprio figlio ha la possibilità di accedere a quanti che viene detto attesa di comunicazione, poi vede quanti ne ha davanti, loro almeno li vedono, il problema è che non è che possiamo chiamare un genitore per asilo per capire cosa sono, perché, però per esempio io ho delle colleghe che mi hanno segnalato che sono in attesa di messa del proprio bambino, per esempio alla Monticelli dicono che ci sono posti e c'è una lista d'attesa. Poi vorrei sapere per il Girotondo, per il Gabbiano e per l'Acquarello, per esempio sull'Acquarello parlano di una lista d'attesa molto importante, c'è gente che ormai perde la speranza, perché guardate, il fatto che uno trovi un'altra sistemazione è vero, ma bisogna vedere quale sistemazione, cioè io non sono per, io sono per il sistema misto, perché tanto non riusciamo ad avere la copertura di tutti i posti, lo sapevamo, ma un conto è la gestione del sistema misto, che vuol dire, come è chiesto da una vita, un gruppo che poi dovrebbero adesso nel piano sociale integrato regionale hanno inserito i poli scolastici, i coordinamenti pedagogici territoriali, bene, le leggi ci sono, cioè paradossalmente io dico cominciamo ad applicare le leggi, perché questo potrebbe in qualche modo in un polo dire quanti sono i bambini, quanti sono le richieste, cioè proprio è un lavoro molto, molto, molto pratico, cioè io non so, non voglio semplificare, ma i numeri aiutano in questo modo, nel senso che se io ho un coordinamento, do un polo scolastico che è poi previsto dalla legge, adesso addirittura la regione lo rimette nell'OPSIR, mi scappa da ridere perché la regione dovrebbe essere quella che fa sì che le sue leggi vengano attuate, ma vabbè, ormai non ci resta che piangere più che ridere, però il concetto è, esiste un municipio, esiste un polo, qual è l'offerta formativa, la capienza tra accreditato e tra l'altro sull'accreditamento mi risulta per esempio che la rete del sistema accreditato non ha avuto ancora rinnovo della convenzione, non hanno avuto nemmeno ancora il pagamento, cosa diciamo che ovviamente la mettiamo sul piatto, perché poi la gente anche lavorare senza poi avere le entrate in un momento così difficile è sempre un problema, però l'accreditato con i posti del comune più il pubblico deve reggere il sistema. Poi abbiamo il dibattito scuole statali, scuole
comunali, asili nido. Allora, una volta Picciocchi in aula ha detto: ma noi gli asili nido siamo tra virgolette obbligati a garantire il servizio, non c'è obbligo, ma è un servizio ovviamente essenziale, anche se non un LEPS, però andremo verso le scuole statali, ma anche lì non è che andremo verso le scuole statali, cioè a parte che lo Stato taglia posti e taglia personale, quindi non è che mi sembra sia meglio messo, ma l'obiettivo di un ente locale è capire in quella zona quanti sono i bambini nati nell'anno, capire in quella zona quanti sono i bambini che sono in lista di attesa, piacerebbe capirlo anche a noi di fatto, capire quanto è il turnover anche dei bambini, nel senso che magari poi ci sono i bambini che vediamo che si sono iscritti di là, di qua, di su e di giù, è più complicato, però su 50 bambini ora diciamo che può essere una media. E a quel punto organizzare i servizi, perché io dico, lo dico, andiamo verso un bilancio, questa operazione delle liste d'attesa sarebbe fondamentale per poi arrivare a bilancio e dire: caro assessore Picciocchi, assessore al bilancio, qui ci sono, c'è un disequilibrio che si è accumulato negli anni, certo non è di oggi, ma le persone sono costrette o non andare a lavorare, o a mettere i bambini a pagamento, o non lo so. Cioè, sperare che i nonni siano in salute. Cioè, allora, il tema del disequilibrio che si sta creando e le liste d'attesa di cui, volevo dire, nel tempo aumentano di più le lamentele, e anche il fatto di non aver riaperto le iscrizioni. Io torno a dire, il fatto che uno sa che ha le persone davanti, è vero, ma è frustrante anche non sapere se un servizio lo avrà o non lo avrà, ed è anche importante, sarebbe importante la trasparenza. Quando uno ha la contezza che in un asilo ci sono 50 persone davanti, bisognerebbe che qualcuno lo chiamasse, cioè: signora, ho un servizio in cui uno può chiamare e dire: allora mi dite com'è la mia situazione, cosa devo fare? Perché io, una mamma ancora sentita 3 giorni fa, mi dice: ma io cosa devo fare? Dico: guardi, dicono che aprono a metà novembre. Sì, ho capito, ma io da settembre che non so, sto bambino, cioè un po' i centri estivi e tutto, ma io allora lo mando da un privato, io devo dirgli mandalo da un privato, cioè francamente mi sembra fare a un negozio e contrattare dei servizi. Io non glielo dirò mai, vai da un privato, ma non perché sia contrario rispetto a uno, può scegliere, ma uno, un conto se sceglie, un conto se è obbligato a fare una scelta, tra l'altro economicamente significativa. Oppure facciamo, adesso arriveremo alla giornata sulla donna contro la violenza di genere, arriveremo ai convegni sulla parità, ma se queste cose non funzionano, non funzionerà mai davvero la possibilità per la donna, anche per l'uomo, perché poi io dico proviamo a ragionare sul genitore, anche se sappiamo che percentualmente i licenziamenti bianchi in Covid sono stati prevalentemente di donne, però proviamo anche a parlare di genitore, anche se poi le leggi non aiutano questo tipo di… però intanto vi chiedo queste banali domande che mi stanno arrivando dell'attesa, e poi io capisco che poi uno possa dire è un anno che ci siamo, la responsabilità, però a me francamente su queste cose non interessa nemmeno fare polemica sterile, perché non, è una questione di organizzazione dei servizi, quindi se si può collaborare su delle iniziative anche di suggerimento, di idee, di proposte, le organizzazioni sindacali sono sempre venuti qua in maniera propositiva, anche ai tavoli, anche chi interviene in queste commissioni, lo è, perché su questa cosa davvero la speculazione, ma non interessa, però sono 6 anni che governa Bucci e sono 6 anni in cui io mi sarei aspettato che da almeno sul tema famiglia e conciliazione lavoro, almeno su questo c'era pure l'Agenzia della Famiglia, dico una riflessione, perché io non accetto che l'assessore Picciocchi mi dica o mi dirà a bilancio non ci sono soldi, non possiamo mettere classi in più. Allora io dico, e lo dico con franchezza, che ci sono dei soldi che vengono investiti in certi settori dove non si erogano servizi, dove non si fa nulla, vediamo Ocean Race piuttosto che Genova Jeans, piuttosto che oppure basta guardare le determine dirigenziali e in maniera continuativa un giorno per l'altro 60.000 euro di consulenza per andare a trovare finanziamenti, 48.000 euro di consulenza per andare a studiare, studiamo tutti, allora pagate qualcuno per studiare sta roba, io non lo so, cioè allora piuttosto dico, se non c'è tempo, se gli uffici davvero sono oberati, se il sistema è complesso, cioè facciamo, io addirittura arrivo a dirvi questo, perché qui c'è consulenza su tutto, tutto, che poi tra l'altro l'ultima che è stata data addirittura hanno fatto la relazione sbagliata e quindi andremo pure alla Corte dei Conti a segnalare perché la persona è stata pure pagata, però allora se non ci sono gli strumenti mettete, io penso in realtà che ci siano le professionalità, le capacità, le strutture, anche mettendosi in rete con Regione, anche ascoltando i sindacati per fare veramente un panorama e presentare al Picciocchi il conto. Perché qui evidentemente se non ci stanno i bambini, un po' non si riaprono le iscrizioni, ma un po' è perché i posti non ci sono per tutti, o non sono organizzati a seconda delle zone, perché è vero che ci sono, è vero che partiranno i nuovi asili, bene, asili nido, c'è il tema delle scuole d'infanzia, però è la cosa che più è frustrante è che si esce sempre da queste commissioni e non si sa punto per punto a che punto siamo. Allora, io ho fatto la mia interrogazione scritta, però so che gli uffici stanno lavorando, quindi ringrazio, so che è un lavoro complicato, però io sono anche un po' così, se non ho i numeri poi rischio anche di dire sempre le stesse cose, divento noiosa, però a questo punto chiedo su queste situazioni se è vero che su questi tre nidi ci sono queste attese, perché se ci sono queste attese, questi sono i numeri, a partire da un esempio, c'è un grosso problema, non parliamo di 10 bambini, che già sarebbe tanto, 5 bambini, ma se parliamo di 34 o 50, diventa un problema, che vorrei anche capire come risolvere, perché poi non è che una volta che denuncio il problema, poi cosa succede, che non sia il genitore non sa dove mettere il bambino e le organizzazioni sindacali vorrebbero capire qual è il futuro dei lavoratori e delle lavoratrici. Grazie.
Grazie commissario Lodi. Prima di passare la parola al commissario Buzzone, do il ben arrivato al presidente Carratù, che si è fatto vedere, il presidente del primo municipio. Prego, commissario Buzzone.
Sì, grazie presidente, e ringrazio le audite e gli auditi per insomma le relazioni fin qui ascoltate. E, devo dire che condivido la domanda che poi ha fatto in maniera generale la collega che mi ha preceduto, nel senso che presidente, se fosse possibile avere anche un approccio un po' più analitico che ci permetta poi di seguirvi anche nel ragionamento, sicuramente avrebbe l'obiettivo di rendere questa commissione anche un po' più concreta, ecco, perdonatemi il termine, perché io credo che un po' tutti e tutte nel ruolo che esercitiamo quotidianamente in città abbiamo avuto più o meno qualche segnalazione sull'argomento in trattazione. Non so farvi l'elenco perché grosso modo sono le situazioni evidenziate dalla collega, e quindi avere un approccio un po' più analitico ci aiuta anche a dare delle risposte alla cittadinanza che ovviamente ci pone dei quesiti. Dopodiché, presidente, avrei sostanzialmente due domande, forse un po' di natura un po' più generale, e sono le seguenti. No, questa mattina, ed è anche emerso insomma in sede di presentazione, devo dire che leggendo la rassegna stampa sono inciampato in una notizia a mio giudizio positiva, ovvero sia diciamo questo sviluppo che si vuole fare su Villa Gruber. Mi è parso di capire, però in questo caso presidente chiedo conferma agli auditi, che questo servizio poi rimarrà pubblico, nel senso che l'obiettivo secondo me, oltre ad andare a ripristinare ecco un servizio, è che quel servizio, la dico in maniera volgare presidente, chiedo scusa, poi ce lo teniamo in casa, nel senso che poi ci siano come dire delle lavoratrici, dei lavoratori del comune in grado di mettere a terra appunto un servizio nel municipio più popoloso che abbiamo, perché poi il municipio 1 è anche il municipio più popoloso. Quindi volevo innanzitutto chiedere come l'amministrazione intende gestire il servizio nel suo complesso e quindi anche il risvolto e l'impegno che l'amministrazione pubblica appunto vuole inserire all'interno di questo sito. La seconda domanda riguarda invece un altro municipio che è il municipio 6 e in particolare il quartiere di Sestri. Perché pongo questa domanda? Noi da diverso tempo, presidente, tra l'altro della sua commissione, abbiamo trasmesso una richiesta di commissione che vorrebbe andare ad analizzare l'impatto sociale della presenza di Fincantieri. Fincantieri, per carità, porta lavoro, ma comporta anche tutta una serie di questioni sociali che prima o poi noi dobbiamo andare però ad analizzare. E devo dire che dal mio punto di vista è sbagliato l'approccio dell'azienda che dice tutto ciò che succede fuori dai miei cancelli non è affar mio. Ecco, Sestri rappresenta, come dire, secondo me anche un elemento che ci deve condurre a fare delle riflessioni. Perché? Perché abbiamo un sacco di lavoratori che arrivano a Genova, sono impiegati in Fincantieri e dopo un po' di tempo qualsiasi lavoratore cosa fa? Richiama, ovviamente cerca di avvicinare la propria famiglia, e molto spesso la famiglia ha anche dei minori. Allora volevo capire se il comune, l'amministrazione avverte, come dire, una sorta di emergenza, un termine abusato, però comunque l'esigenza di avere un po' più di attenzione su quella porzione di territorio lì. Cioè, la domanda è, e la rivolgo soprattutto all'assessore Brusoni, se lì siamo tranquilli, nel senso che il sistema è in grado di reggere anche l'arrivo, diciamo, di bambine e bambini che magari inizio anno non potevamo e non poteva l'amministrazione calcolare, perché nel frattempo magari Fincantieri ha avuto un'altra commessa, io non lo potevo prevedere. Allora mi chiedevo se su questa porzione di territorio possiamo stare tranquilli, anche qui banalizzo un po' il concetto, e spero, Presidente, colgo l'occasione per ricordarla che la commissione che vuole analizzare, come dire, l'impatto sociale e non solo lavorativo venga convocata al più presto, perché è veramente un tema sul quale tutte e tutti dobbiamo metterci intorno a un tavolo e ragionare. Perché è un tema molto delicato e dobbiamo cominciare, secondo me, a dare delle risposte sia ovviamente ai lavoratori che arrivano a Genova e magari non riescono a trovare determinati servizi, sia al quartiere di Sestri, che è un quartiere molto generoso, la storia di Sestri, come dire, non la devo raccontare io, è in grado di accogliere al meglio chi viene legittimamente a lavorare nella nostra città. Grazie Presidente.
Grazie. Commissario Brusoni, prima di dare la parola al commissario Gandolfo, volevo anche aggiungere che ci sono altri arrivi di lavoratori di altre amministrazioni. Mi ha ricordato, per esempio, per quanto riguarda l'amministrazione dove lavoro io, sono state assegnate 10 nuovi diciamo militari, e questi saranno sicuramente 10 nuove famiglie, quindi non è solo una questione di Fincantieri, è una cosa che va analizzata, esatto, in maniera globale. Prego, commissario Gandolfo.
Sì, grazie Presidente, buongiorno Assessore, buongiorno anche a tutti gli auditi, intanto ringrazio anche i consiglieri proponenti di questa commissione che ci accompagna un po' a tutte le commissioni che abbiamo anche già svolto su questo tema e che dovremo ancora svolgere, perché sicuramente è un argomento che ci porteremo avanti negli anni e dovute anche a tutto quello che grazie anche a questa amministrazione si è messo in moto e in azione. Dovuto sicuramente anche alla possibilità di accedere, di poter usufruire dei fondi del PNRR che ci permettono sicuramente sotto questo aspetto di dare finalmente una dignità alle nostre scuole e dare quindi un servizio sempre più sicuro e ristrutturato anche per le generazioni future e le persone che potranno accedere e lavorare all'interno di questi plessi scolastici. Capisco, Assessore, che non è semplice sicuramente mantenere un equilibrio e soprattutto anche l'interazione che voi dovrete mantenere sempre tra Comune e Stato, ovviamente in base poi ai plessi scolastici a chi fanno capo. Sotto certi aspetti, ora, domande che mi vengono spontanee anche con sotto alcuni aspetti, anche con possiamo affermare che siamo soddisfatti intanto degli accordi che sono stati fatti, che si sono generati, anche specialmente quello specialmente sindacale, in base a quale l'amministrazione comunale ha garantito che verranno assunte nuove persone, che quindi daranno sotto questo aspetto un equilibrio per permettere di garantire proprio questi servizi. Un po' la domanda che ci viene spontanea, se me la fossi persa io, se lei, Assessore, non l'ha già dichiarato questo, nel caso le chiedo scusa, però nel caso se si fossero già dei numeri alla mano per capire quanto e in che termini, in che modi, per avere anche qualcosa di più concreto e di più di più concreto, proprio dati alla mano, e questo secondo me è un aspetto molto importante, che comunque c'è sicuramente da parte dell'amministrazione la volontà proprio di assumere e di dare tutti i servizi in maniera, nella maniera più efficiente possibile. E quindi questo sotto questo aspetto, assessore, ovviamente noi non possiamo anche non far sottolineare, non essere contenti anche della realizzazione che ci sarà sempre tramite i fondi dei 4 nuovi asili, e questo amplieranno sicuramente l'offerta scolastica e tutti i servizi, e quindi daranno nei prossimi anni sempre più efficienza sotto questo aspetto. Grazie.
Grazie a lei, commissario Gandolfo. Visto che non c'è richiesto nessun altro intervento, ridò la parola alla dottoressa Notari.
Sì, scusate, ma avevo dimenticato di fare una domanda prima, proprio sulla base delle dichiarazioni del dottor Tinella, quando dice che nell'accogliere i bambini si tiene conto anche della copertura delle insegnanti, ed è proprio questo, su questo punto, che volevo un po' di approfondimento. Cioè, anche a noi arrivano notizie rispetto alle quali praticamente, in base alla capienza della struttura, i bambini non vengono inseriti tutti, proprio perché non c'è abbastanza personale per accogliere tutti i bambini indicati nella capienza di quella struttura. Faccio un esempio per chi non è addetto al lavoro: una sezione di 21 bambini al nido d'infanzia si ferma al 17esimo bambino, perché prendere il 18esimo bambino vorrebbe dire dover avere un'educatrice in più. Quindi volevo sapere quante sono queste situazioni, e ne approfitto per sollecitare i dati rispetto alla situazione delle scuole, che abbiamo più volte chiesti dopo le assegnazioni dei neoassunti, quindi la comunicazione rispetto ai buchi d'organico rimasti dopo le assegnazioni. Grazie.
Grazie a lei. Cedo la parola all'assessore Brusone per qualche risposta.
Allora, poi per quello che riguarda i numeri, darò la parola naturalmente alla direzione scuola, ma volevo già iniziare a dare io qualche risposta. Prendo con molto interesse la richiesta che mi è stata fatta di attivarmi, cioè ora prendiamo, come diceva lei, prendiamo genericamente Fincantieri, però ha parlato di Fincantieri, quindi mi sembra giusto ora parlare di Fincantieri, di mettere in atto o un tavolo tecnico o eventualmente anche una commissione tutti quanti insieme, dove eventualmente anche le forze politiche possono, posso dire, in questo caso dare una mano congiuntamente a chiedere, tutti quanti noi uniti, perché sappiamo che da quest'aula nascono non solo discussioni ma anche progetti importanti, che è la finalità poi della commissione stessa, a fare in modo tale che Fincantieri possa lavorare con noi affinché possa aprire un asilo, diciamo, aziendale. Quindi questo lo prendo proprio come suggerimento dell'aula, e portare avanti un tavolo, o vi ripeto, una commissione, come meglio voi credete. Vi posso dare, diciamo, un annuncio abbastanza importante, sebbene non sarà proprio nell'immediato, perché è nel 2026, però il Matitone aprirà un asilo aziendale nostro. Quindi anche questo direi che forse oggi è l'occasione importante per dirlo, anche proprio per dare un segnale e per ribadire che anche il Matitone è, diciamo, in una zona decisamente più verso Ponente. e quindi perché siamo anche consapevoli che questa zona debba essere rafforzata dal punto di vista, diciamo, della fornizione di questo servizio. Poi ci sono anche, si potrebbero aprire anche altri tavoli, giusto, con altre istituzioni, perché mi viene da dire che sono venuta a conoscenza che però poi anche le altre amministrazioni hanno le difficoltà normative e di personale, che si può anche lavorare tutti quanti insieme per rivolgerci anche alle forze dell'ordine. Le stesse forze dell'ordine avevano all'interno un tempo degli asili, anche con loro possiamo portare avanti delle interlocuzioni per poter fare, diciamo, un lavoro globale. Mi riferisco a il consigliere Gandolfo, che chiedeva di andare un pochino più nel dettaglio per quello che riguarda, diciamo, l'accordo che noi abbiamo avuto con i servizi educativi. Allora, l'accordo è stato fatto il 25 maggio del 2023. Allora, è stata determinata la dotazione organica che è stata 357, giusto per entrare, diciamo, un po' anche nei numeri, questo come personale, ma che vi dà anche l'idea poi naturalmente dell'imponenza, direi, dei servizi educativi che noi forniamo. 357 insegnanti scuola dell'infanzia, 446 educatori nidi di infanzia, 302 collaboratori servizi socio-educativo, per un complesso totale di 1105 unità. L'amministrazione si impegna ad assumere, oltre al turnover da cessazione, il personale necessario affinché sia raggiunta, come vi dicevo prima, entro il 2025, la dotazione organica minima composta da personale a tempo indeterminato. Anche questo ci tengo a ricordare, indeterminato, perché è importante. Per l'anno 2023, 19 collaboratori, 3 insegnanti e 3 educatori. Nel 24, 16 collaboratori, 2 insegnanti e 5 educatori. Nel 25, 19 collaboratori, 2 insegnanti e 6 educatori. A garantire, a fronte di cessazioni, le necessarie assunzioni a tempo indeterminato in tempi congrui, tali da mantenere la stabilità della pianta organica. A calendarizzare una serie di incontri dell'organismo paritetico, coadiuvato dagli esperti del settore educativo e di tutte le sigle sindacali e dell'amministrazione, sempre dedicato a valutare graduale internalizzazione del servizio di sostegno scolastico. Potrei leggervelo tutto, ma sono andata un po' veloce, però questo penso che possa essere palese di quanto l'amministrazione attuale, cioè io sono qua, come diceva la consigliera Lodi, da un anno, ci possono essere state, ci saranno sempre state delle pecche del passato, ma voi siete i primi che mi insegnate a non parlare sempre del passato, ma quanto noi siamo invece proiettati verso il futuro. Quindi questo direi che è importante. Ora noi daremo adesso i numeri, quanto ha chiesto la consigliera Lodi, che sono importanti, però vi prego di valutare, diciamo, questi numeri, come vi dicevo prima, nell'intera complessità, che il numero è importante, ma il numero preso così limitato può creare, secondo me, diciamo, assolutamente confusione, perché dobbiamo fare la premessa che comunque gli asili che noi abbiamo, ci piacerebbe dire vogliono entrare 100 bambini, bene, infiliamoci questi 100 bambini, allora non avremo più quello che definiamo liste d'attesa. Noi siamo obbligati a seguire delle direttive di sicurezza, delle direttive di capienza, anche indubbiamente di disponibilità del personale, e poi noi, mi preve ricordare, preferiamo lasciare uno spazio di gioco e di gestione del bambino, diciamo, più ampio, anche perché il bambino in questo modo può essere più libero, e non dimentichiamoci che all'interno abbiamo i bambini disabili. Abbiamo visto, abbiamo affrontato anche in questo aula con molto baccano, cosa che stiamo anche seguendo, la gestione di, diciamo, dei bambini disabili, e il bambino disabile naturalmente ha bisogno, diciamo, dell'educatore al suo fianco, ma anche naturalmente dello spazio. E quindi noi, anche come scelta dell'amministrazione, preferiamo lasciare, diciamo, anche un pochino di spazio più vuoto, proprio anche per dare più possibilità al bambino disabile di essere, diciamo, posso dire, sereno. Magari non è il termine meno adatto, ma l'abbiamo fatto anche noi insieme, la commissione, e abbiamo visto con i nostri occhi cosa significa tutto questo.
Grazie Assessore, adesso cediamo la parola al Dottor Tinè, prego.
Grazie, io volevo rispondere diciamo alla consigliera Lodi e poi anche alla signora Notari rispetto a quello che è stato chiesto, e poi lascio la parola a Paolo Asciutto proprio sul numero dei dati. Innanzitutto sono assolutamente d'accordo con quello che ha riferito la consigliera Lodi rispetto a quella di alla necessità di politiche sui servizi, assolutamente fondamentale, e su questo devo dire che stiamo lavorando. Il tema, come ricordavo prima, del rapporto più stretto con lo Stato va proprio in quella direzione, nella direzione di un sistema più integrato che ci permetta di conoscere effettivamente i dati anche per quanto riguarda le loro scuole infanzia, e soprattutto poi veramente fare delle scelte sui servizi che consentono anche di orientare e di favorire o comunque di facilitare l'amministrazione nelle scelte future. Su questo c'è un dato che è importante che sia, questo vale sia per le nostre nidi sia per le nostre scuole infanzia, è il dato relativamente alle capienze che sono autorizzate. Capienze autorizzate che tengono conto naturalmente di quella che è la struttura, il plesso, le caratteristiche del plesso scolastico e degli spazi che possono essere messi a disposizione. E naturalmente queste capienze sono state autorizzate nel corso degli anni e rimangono più o meno sempre le stesse. Peraltro è in corso, anche sfruttando quello che è il lavoro del PNRR, abbiamo chiesto come direzione della scuola una rivalutazione complessiva di queste capienze già autorizzate. Però è chiaro che ogni anno, in ogni struttura, noi dobbiamo tener conto di due fattori che vanno a incidere su quella che è la capienza di autorizzativa già definita, che naturalmente non ci consente di superare quel limite, ma di rimanere entro quel limite. Una è dato dagli spazi, evidentemente in ogni plesso poi determinati spazi possono essere non fruibili, penso per esempio a opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, che necessitano di interventi e che riducono quella che può essere la capienza di una struttura, e rispondendo così anche alla notaria, anche quella che è la capacità gestionale della direzione. Cioè, evidentemente noi stiamo facendo un lavoro con i sindacati che va a cercare di trovare quello che è l'equilibrio nella distribuzione del nostro personale e nel garantire l'offerta formativa. Però chiaramente poi noi anche qui col nostro personale, con i numeri del nostro personale, ci dobbiamo confrontare con delle variazioni sensibili relativamente alle assenze, relativamente a situazioni che comunque coinvolgono il personale e che portano poi la direzione a fare una programmazione annuale dell'assegnazione degli insegnanti, degli assistenti e dei collaboratori, che tenga conto anche di questa situazione e che possa comunque nel corso dell'anno sempre garantire quella che è la continuità didattica. Lo scostamento tra la capienza autorizzativa e la capienza gestionale è minimo, sui nidi sono 156 complessivi, cioè quindi io potrei mettere 156 persone in più per arrivare al massimo, ma è un obiettivo che naturalmente poi deve tener conto di tutte quelle che sono le situazioni che abbiamo e che si modificano di anno in anno e che abbiamo nelle nostre strutture. Diverso il discorso delle liste d'attesa. Sulle liste d'attesa ora la dottoressa Paola Asciutto darà, rispetto alla richiesta della consigliera Lodi, i numeri esatti, ma ricordo quello che ho detto prima, cioè della necessità di depurare un dato che comunque giustamente dobbiamo rivalutare, rivedere, nell'ottica anche un po' comunque poi di mettere un punto fermo rispetto a questi dati e dire: bene, abbiamo chiuso, più di questo non possiamo dare, e dare effettivamente, questo sì, un ritorno alle famiglie. Questo credo che sia importante farlo, in modo tale da capire anche poi come le famiglie si sono orientate nella ricerca di altri spazi o di altre soluzioni per i propri bambini. Quindi su questo effettivamente, ecco, una cosa importante che vale la pena sottolineare è un lavoro che stiamo portando avanti, finanziato anche da Compagnia San Paolo, dell'Osservatorio. È uno strumento informatico che consente, che ci consentirà in tempo reale di avere dei numeri importanti sia su quello che riguarda le nostre scuole, ma anche quello che sono le scuole statali e le scuole private, in modo tale effettivamente di arrivare a costruire una politica dei servizi più coerente e che possa permettere all'amministrazione di fare delle scelte per quanto riguarda le nostre scuole.
Grazie dottor Tinella, prego dottoressa Asciutto, a lei la parola.
Allora, flash veloci su, partendo dalla dottoressa Nottari, in ordine, come dire, di cronologico di intervento. La questione apertura delle iscrizioni che venivano lasciate aperte, ricordo brevissimamente che tra 19 e 20, diciamo tra discussione in consiglio e poi approvazione in giunta, è cambiato il regolamento e con esso alcune prassi che, come dire, si porta con sé. Per esempio l'anno scorso lei diceva si apriva e si teneva aperto, l'abbiamo fatto, al di là ovviamente entrando in vigore nel 20 poi si è vissuta tutta la particolarità della situazione Covid, però queste, come dire, sono scelte di prassi che, se ritenute utili, possono essere, come dire, modificate di volta in volta, di anno in anno scolastico. Lo stesso dicasi per aperture per posti liberi o aperture complessive. Sul discorso della trasparenza, del contatto continuo con le famiglie, ricordo, ma non per fare così, come dire, un messaggio, una comunicazione di servizio, però il numero verde è molto attivo, molto presente. Le mail dedicate anche, so le colleghe che ci sono dietro il lavoro che fanno, io gestisco le risposte al segnalaci dei cittadini. Banalmente una signora mi dice non mi risponde nessuno, l'ho chiamata io prima di rispondere, dico no, mi dica perché devo capire. E lei mi ha ringraziato tanto, quindi probabilmente era solo un attimo di banale passaggio tecnico di telefonate da fisso a cellulare, perché loro rispondono da un cellulare oltre allo 010 1010, quindi, come dire, a livello di contatto e di risposta al cittadino ce n'è. Velocissima il discorso Villa Gruber, sì, anche lì con l'ottica di creazione di un polo sia infanzia che nido. Ora inizialmente si era partiti col discorso infanzia con la prospettiva del trasferimento del Bertoncini, che è un fitto passivo di Corso Firenze molto oneroso e una struttura molto difficile da gestire e da vivere nel quotidiano. E poi in una seconda tornata di bando di finanziamenti siamo riusciti poi anche a estenderla, diciamo, la prospettiva alla dépendance, e allora quindi lì ci sarebbe nido infanzia, polo puramente diciamo gestione comunale. In altri casi come la Gavoglio c'è lo statale Birolò e il comunale la prospettiva, quindi è sempre un polo anche se misto. Ora, sui numeri, il Monticello, allora, premesso, l'infanzia, è inutile dircelo, non è una situazione, è una situazione più o meno sotto controllo e gestibile. Il Monticelli non mi risulta, poi comunque non mi risulta che ci siano criticità né liste d'attesa. I nidi citati che sono l'Acquarello, me lo ricordo, e un altro non me lo ricordo, sono sicuramente, allora l'Acquarello è una situazione assolutamente critica, sì, Gabbiano molto meno, direi, sì. Tanto comunque saranno anche nell'accesso agli atti. Allora, sull'Acquarello mi risulta 124, sono dati cambiano di volta in volta perché altro cenno, cose già dette e ridette, settimanalmente si libera un posto, la riassegnazione c'è, quindi quello va detto. Gabbiano 62, questa era l'estrazione fine ottobre, ora poi vi dico esattamente, posso anche rifarla prima, ad oggi, ecco. Acquarello, Gabbiano e mi ha detto, allora io vedo i critici già, perdon, Girotondo, sì, mi risulta 64, sono proprio quelli che ho evidenziato anch'io, perché altro cenno è analisi del dato e la prospettiva è un lavoro, mi viene da dire, e viva il cielo dell'osservatorio, ci vuole poi, come dire, l'interpretazione del dato, perché io faccio il gestionale. Tutto, cioè, non so come dire, ci vuole un ritorno, ci vuole un'analisi, ci vuole una mente che lavori, direi, solo su quello e non anche sulla gestione, diciamo, tra virgolette, della contingenza, per non dire sempre, usare sempre la parola emergenza, però voglio dire, ci va un pensiero che anzi alleggerirebbe, come anche una cosa che magari è più banale, ma potersi, come dire, dedicare a telefonate singolo per singolo, signora, allora sullo Stato è semplice perché si può sollecitare più, come dire, vivamente i colleghi dello Stato a dire depuriamoci reciprocamente le nostre liste, è una cosa più, mi viene a dire, istituzionale. Sul nido dovrebbe proprio essere un fatto di contatto singolo per singolo, dire signora, a me risulta, non so come dire, pur depurando le liste da, diciamo, arrivando alle teste, che è un dato, mi dicono, costante di un terzo, perché uno ne può scegliere 5 nidi e non è che lo conto 5 volte, però nel caso di altre sistemazioni ci può essere il caso, come dire, è proprio una situazione che dovrebbe essere trattata, diciamo, mi viene a dire, molto empaticamente, proprio dal punto di vista personale, singola per singola famiglia, per avere un dato poi vero ed effettivo, però la gestione, lo sapete tutti, anche nei trasferimenti sede PNRR abbiamo gestito i casi, anche qui in aula penso al nido Eolo e come dire, ecco, quindi quello era scontato che lo si facesse, lo si dovrebbe fare anche, dico di più, nell'ordinario, ma ripeto, chi ha il gestionale e chi l'analisi del dato e della prospettiva, ecco, e l'osservatorio sicuramente ci sarà uno strumento fondamentale in questo senso, ecco.
Grazie dottoressa Sciutto. Commissario Lodi, per prego.
No, allora sul tema delle autorizzazioni comprendo, cioè nel senso che è ovvio che c'è questo tema, se però i numeri di liste d'attesa in generale sono questi, c'è un problema di riorganizzazione, quindi apertura di sezioni, cioè capisco che il sistema va curato, a mio avviso, e lo dico non per lanciare non lancio una freccia a favore dell'assessore Busoni, ma lei da un anno e i 5 anni precedenti su questo tema non è stato fatto nulla in termini di programmazione, quindi ogni anno eravamo al punto, quindi probabilmente c'è anche un cumulo di soprattutto di segnalazioni e denunce fatte spesso dalle organizzazioni sindacali. Con questi numeri è evidente che bisogna fare una riorganizzazione se si vuole. Poi è chiaro che quella aspetta la politica di governo, cioè io credo che vada fatta velocemente e soprattutto, e arriva al secondo punto, rispetto al tema del prossimo bilancio, perché il prossimo bilancio è un'opportunità programmatoria, cioè io il bilancio preventivo li vedo così, però se dall'ufficio, dal settore non arriva alcuna né denuncia, tra virgolette, né richiesta di espansioni, servizi, di soprattutto fatto in virtù delle organizzazioni sindacali che hanno anche rispetto all'organizzazione del lavoro chiaro che cosa deve fare, queste liste d'attesa sono secondo me in una città che ha la denata, anche perché, e qui faccio la polemica politica, permettetemi, ma il signor sindaco ha sempre detto che in questa città non ci sono liste di attesa, io voglio dire, almeno suggerite al sindaco che su questo argomento non si esprima più, perché poi allora diventa anche oggetto di dibattito politico, perché così non è. E la seconda cosa, penso che l'analisi, perché è vero che i bambini, cioè ce ne saranno meno, perché abbiamo fatto un convegno dove la città metropolitana diceva che arriveranno 15.000 studenti alle superiori in meno nei prossimi anni, sono tantissimi, cioè in progressione, quindi è evidente che il sistema poi avrà bisogno di essere ripensato, ma se da un punto di vista di natalità c'è questo tema, anche sul tema dei bambini stranieri, delle ricongiungimenti e tutto questo tema, credo che proprio a confliggere sul tema della denatalità vada data priorità. Quindi per quanto riguarda la mia posizione politica, troverete sempre una sponda tutte le volte che chiederete soldi in più, finanziamenti, strutture, servizi per lavoratori e per servizi in più, perché penso che tra le cose primarie questa sia una delle cose primarie del Consiglio Comunale, per cui se no ci troveremo in commissione consigliare di bilancio su questo tema e inizieremo di nuovo allora a fare davvero la battaglia politica. Se si riesce a costruire un percorso prima, secondo me è meglio per tutti. Grazie.
Grazie commissario Lodi, la parola all'assessore Brusoni.
Sì, allora, giusto per concludere, naturalmente ogni segnalazione singola è sempre, diciamo, ben accetta. È vero che un assessorato deve pensare al macro, ma poi è anche assolutamente importante cercare di gestire anche la singola, diciamo, famiglia, penso che nelle sue difficoltà, penso che questo sia doveroso. Per quanto riguarda l'affermazione, diciamo, del nostro signor sindaco, mi sento di dire che la dimostrazione dello sforzo, diciamo, del PNRR è proprio perché l'amministrazione vuole puntare a dare sempre un servizio sempre migliore per quello che riguarda le scuole, altrimenti sarebbe stato molto più facile abbandonare questi generi di progetti come hanno fatto tante altre città, ma invece noi a livello politico non l'abbiamo fatto. Poi il sindaco indubbiamente ha una visione macro e ha una visione globale della città, quindi io insisto, perché questo secondo me è il concetto che deve indubbiamente passare, è che il servizio del Comune di Genova è assolutamente fondamentale e deve sempre migliorarsi, però va integrato insieme a tanti altri servizi che sono di natura paritaria, di natura privata, anche di carattere adesso anche molto internazionale. Quindi il sindaco, quando magari ha fatto queste dichiarazioni, giustamente prende il sistema scolastico in senso assolutamente generale e comprensivo di tutte queste parti che io vi ho elencato ora. Con questo io ho concluso e ci sono altre domande volentieri.
Grazie assessore, visto che non ci sono altri interventi da parte dell'Aula, alle 10:48 dichiaro chiusa questa commissione.